buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è il 1 febbraio 2024 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa c'è accade attorno, mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessio Cherchi.
Io sono Andrea Cicalò.
Io sono Chiara Laisanna. Vi ricordiamo che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie, perché la puntata di Breaking Italy la stiamo allestendo insieme a voi e che questo podcast ad un certo punto sarà destinato ai soli abbonati al Breaking Italy Club. Tra una mezz'oretta avrete una chiara idea degli argomenti di cui si parla oggi in Italia e nel mondo. Partiamo!
E partiamo dall'Italia.
Torniamo a parlare della vicenda di Ilaria Salis, la militante antifascista arrestata nel febbraio del 2023 a Budapest e accusata di aver aggredito alcuni manifestanti di estrema destra, per la quale rischia fino a 24 anni di carcere in Ungheria. Queste ore infatti a prendersi la scena attorno a questa vicenda. Ricordiamo infatti che al momento Ilaria Salis è detenuta in condizioni che non sono accettabili, ecco, appunto, per un carcerato: poca e scarsa igiene, passando per la malnutrizione fino a condizioni della cella stessa, di cui ne abbiamo parlato anche ampiamente su Breaking Italy. Ecco, a parlare di questa vicenda ci ha pensato Matteo Salvini, che in un'intervista al quotidiano Repubblica ha dichiarato come sia assurdo che una maestra delle elementari, perché ricordiamo che Ilaria Salis è una maestra appunto, giri per l'Europa a picchiare e sputare la gente, tanto da accusarla di essere una delle persone che nel 2017 aveva assaltato un gazebo della Lega, fatto per cui però fu assolta, come risce peraltro il legale della Salis. Ma non è mica finita qui, perché il ministro dell'interno rincara la dose, tanto da dichiarare che per quanto non sia accettabile stare in tribunale con i ceppi, e il riferimento è alle foto che sono circolate negli scorsi giorni che mostravano Ilaria Salis in tribunale con mani e piedi legata, se il reato è stato appunto commesso in Ungheria è giusto che venga processata lì dov'è. Parole che risultano fuori luogo in un momento in cui la vicenda, come dichiarato dallo stesso papà della ragazza, stonano, anche con i primi quanto timidi interventi fatti dal governo per attivarsi e riportare a casa la ragazza, dalla premier Meloni che telefona Orban, il ministro degli esteri Tajani che mobilita la Farnesina e convoca l'ambasciatore ungherese a Roma, insomma, fino peraltro al presidente del Senato Ignazio La Russa, che intervistato alla trasmissione Avanti Popolo ha dichiarato che incontrerà il padre di Ilaria Salis per avere maggiori notizie e riferire poi tutte queste informazioni in Senato. Non ha dichiarato il luogo, l'ora, non ha detto nient'altro, si è limitata
succederà
a dire questo.
Succederà una certa.
Esatto.
Però nel senso ha avuto un anno per accumulare informazioni in merito al caso di Ilaria Salis. Così, cioè.
Doveva, come dire,
Elaborare,
esattamente.
La tocchi pianissimo proprio.
Comunque chiudo con una notizia legata all'Ungheria, più che all'Italia, mi perdonerete, ma il paese di Orbani è in queste ore al centro anche per un'altra questione, cioè quella legata ai fondi europei da destinare all'Ucraina, su cui appunto Ungheria si sta da mesi opponendo e ostacolando quindi l'azione dell'Unione Europea. Ecco, oggi a Bruxelles infatti si terrà appunto il Consiglio Europeo straordinario e che ha come obiettivo primario quello di approvare appunto questi aiuti da 50 miliardi di euro all'Ucraina. Sicuramente ne sapremo di più nei prossimi giorni.
Ma è assurdo che in un contesto del genere quello che alcune forze politiche stanno facendo è andare a rovistare nel passato di una persona che non c'entra nulla. Non c'entra nulla.
6 anni fa ha sputato un gazebo e quindi non può fare la maestra.
A parte che è stata assolta pure, ma anche l'avesse fatto non c'entrerebbe nulla.
Persino l'accusa ha detto no, non era lei, anzi ha cercato di tirare indietro le persone che stavano aggredendo, quindi non c'era proprio alcuna base.
Per me è proprio allucinante che in un contesto del genere tu vai a vedere tutto quello che questa persona può aver fatto che non ti vada bene per giustificare il fatto che si trovi lì per una roba che non c'entra nulla, neanche con gli argomenti che tu stai portando sul tavolo.
Cioè, ma ci pensi che una volta ha preso una multa? Cioè, secondo me non può insegnare.
Secondo me una volta non si è messa la cintura. No, vabbè.
A me mi ha fatto volare perché stavo spulciando un po' l'intervista fatta dalla Repubblica a Salvini. Ovviamente Repubblica l'ha incalzato dicendo, insomma, ne parlerà a Bruxelles di questa cosa, insomma, di Ilaria Salis. Mm-hmm. E lui ha risposto con, sono qui per i valichi alpini. Cioè dire, cioè proprio
ma,
andando
ma con
su
quel
altri,
tono deciso.
Questo gliel'ho dato io il tono, però immagino di sì, perché comunque
su via, ancor dunque, non disturbatemi, sono qui per i valichi alpini.
Passiamo alle cose importanti. È incredibile comunque, è incredibile la narrazione che fa Salvini ogni volta, è assurda.
Peraltro c'è anche un'altra roba che mi ha fatto volare, di cui ho letto ieri, cioè che si è parlato molto del fatto che anche in Italia le carceri sono così, che prima di guardare fuori dobbiamo guardare dentro. Cazzo, ma scusate, fanno un'autocritica una su sta roba sul sistema carcerario e la fanno in questo contesto per delegittimare un altro discorso? Non lo so.
Allora, mi spingo a dire che una delle poche cose che differenziano forse il nostro carcere da quelli ungheresi sono i ceppi, cioè per il resto Non è che siano molto diverse le condizioni delle nostre carceri.
Forse cimici, blatte, mi sa che ci sono probabilmente anche nelle nostre carceri.
Guarda, come integrazione alimentare, giusto quello.
Beh, comunque la farina di insetti è ecologica.
Passiamo agli esteri.
Ieri c'è stata un'udienza al Congresso degli Stati Uniti chiamata Big Tech and the Online Child Sexual Exploitation Crisis, che sarebbe le grandi aziende tecnologiche e la crisi dello sfruttamento sessuale minorile online. In italiano, come sempre, suona molto peggio. Comunque l'udienza mirava a esaminare e indagare il fenomeno e tra gli interpellati ci sono Mark Zuckerberg, CEO di Meta, quindi anche di Facebook e Instagram, e Evan Spiegel, CEO di un'azienda che possiede anche Snapchat. La ragione per cui appunto sono stati interpellati è che sono accusati di non fare abbastanza per contrastare la violenza di questo tipo, ma in generale di non proteggere i minori come dovrebbero. Nello specifico se ne parla tanto anche perché c'è stato un discorso di Zuckerberg, che è appunto stato ripreso da molte testate, in cui il CEO si scusa con le famiglie dei minorenni che hanno perso la vita per ragioni legate ai social o che hanno subito dei gravi danni fisici o psicologici, spesso legati a droghe che sono state acquistate illegalmente dai minori. La cosa più toccante, a mio parere, erano le famiglie che erano presenti appunto in aula con le foto dei loro figli. L'aula a quanto pare era gremita, il che ci fa capire quanto questa problematica possa essere appunto sentita dalle famiglie. Comunque, il presidente della commissione ha commentato come, a suo parere, le aziende dei social network sono, per lo stato delle cose di oggi, ovviamente pericolose e che bisognerebbe fare una riforma significativa. Poi, per ultimo, vi dico anche una precisazione che secondo me vale la pena fare, ossia che sia Zuckerberg sia il CEO di TikTok, Shouzi Chiu, che sicuramente non si pronuncerà così, si sono presentati volontariamente all'udienza, quindi insomma non sono stati formalmente convocati, sono andati là probabilmente per un discorso di responsabilità, al contrario dei dirigenti di Twitter, Snapchat e Discord, che invece proprio sono stati convocati.
Allora, la conferenza, questa consultazione è stata estremamente positiva, ma a tratti anche ridicola, perché mostrava veramente un'incompetenza da parte di chi chiedeva effettivamente a loro di cosa stessero parlando. Non so se avete visto gli stralci dell'intervista al CEO di TikTok, cioè si tratta di qualcosa di veramente paradossale. Continuavano a cercare di mandarlo in fallo dicendolo: ma lei fa parte del Partito Comunista Cinese? No, guardi che sono singaporeano. Ma lì ha mai avuto a che fare? No, le ripeto, sono singaporeano. Ma altri passaporti? Sono singaporeano.
Cioè la strada...
Abbia pazienza.
La strada era sempre andare verso quella direzione. L'idea è che magari, esatto, prima o poi riusciamo a scalfire sta cosa.
Cioè, incredibile. Apprezzo molto invece la presa di coscienza da parte di Zuckerberg. Quello mi sembra rilevante, decisamente.
Quindi, secondo voi, era sincero?
Allora, quando hai detto che si sono presentati volontariamente per una questione di responsabilità, io ritengo che sia anche un discorso di immagine dell'azienda.
Beh, sì, occhio e croce.
Bravissimo Zuckerberg, però forse, ecco, vengo volontariamente così do un'immagine che, ok, la mia azienda...
Nel senso che se non vengo danneggio fortemente
credo che sia
azienda.
Più quello che questione anche di responsabilità. Peraltro, nonostante tutto, comunque apprezzo l'intervento di Zuckerberg in questo senso, perché sono dinamiche quelle nei social che sono particolarmente problematiche. Parliamo di bullismo, parliamo di appunto acquisti di droghe,
disinformazione,
cioè ci sono tante cose che è difficile controllare ancora oggi, per cui è necessario quantomeno regolamentare, però il problema è capire come regolamentare alla fine tutto questo.
Stavo per chiedere quello, ci sono state delle proposte concrete di soluzioni, tipo il famoso patentino, no?
Io credo che questa udienza fosse più mirata a interpellare le aziende stesse, quindi che io sappia no, non ci sono state proposte concrete. Comunque ricordo che l'argomento centrale era appunto lo sfruttamento sessuale minorile, quindi immagini, quindi contatti con, malintenzionati, come li vogliamo chiamare, era più orientata verso quella direzione lì, che poi peraltro è un tema di cui parliamo da sempre, perché ovviamente anche giovanissimi hanno accesso a queste piattaforme, e lì vai a vedere.
Chiudo con una cosa, ma Snapchat esiste ancora quindi?
Sì, sì.
Nella mia bolla è sparito da anni.
No, cioè, magari non in Italia, è l'azienda madre, diciamo, si chiama Snap Inc.
Ok, grazie.
Prego, Andrea, quando vuoi.
Dunque, un paio di notizie in salsa russo-europea, per così dire. Ieri su Breaking Italy erano Francia e Polonia, oggi andiamo sull'Armenia. Il paese, infatti, dalla mezzanotte di ieri è ufficialmente diventato un membro della Corte Penale Internazionale, che, lo ricordiamo, è il principale tribunale internazionale per i crimini di guerra, nonostante, insomma, la sua concreta utilità sia in quest'ultimo periodo stata messa molto in discussione. Quindi, l'Armenia, che aveva firmato lo Statuto di Roma, è ora entrata a far parte della Corte. E la cosa interessante di questa decisione è la presa di distanza dalla Russia che rappresenta, visto che, insomma, sottintende l'impegno ad arrestare Putin nel caso mettesse piede nel paese, visto il mandato di arresto che pende su di lui, lo sappiamo. Anche se, insomma, da parte armena, l'adesione è principalmente dovuta alla volontà di perseguire i crimini di guerra azeri nel Nagorno-Karabakh, ai danni proprio delle popolazioni armene. Comunque, seconda notizia, spostandoci sulla Russia, è che a quanto pare ci sarà forse un oppositore di Putin, Boris Nadezhdin, che correrà insieme a lui alle elezioni che si terranno tra il 15 e il 17 marzo. Ora, mettiamo le mani avanti. Non è detto che questa cosa avvenga. Nadezhdin è riuscito a racimolare le 100.000 firme necessarie per concorrere, ma non è detto vengano accettate. E soprattutto è un oppositore quasi solo nominalmente, diciamo. Ha posizioni molto critiche su Putin, sulla guerra in Ucraina e su alcune scelte fatte dal Cremlino, sia sull'aborto che sulle politiche relative alla comunità LGBT. Ma si tratta anche di un politico con una lunghissima carriera alle spalle, che ha fatto parte per molti anni dello staff interno di Putin. E secondo molti analisti internazionali, si tratterebbe semplicemente di un fantoccio, per così dire, con l'unico scopo di dare l'impressione di libere elezioni in Russia, in modo da convogliare su di lui il dissenso, in quella che insomma è considerata una battaglia che comunque, a prescindere, avrà uno e un solo vincitore. Indovinate quale.
C'è un modo molto facile di capire se lui ha questo ruolo fantoccio o meno.
Quanto Vai. Si avvicinerà alle finestre?
Capire, uno, la sua vicinanza dalle finestre, due, la sua vicinanza al Novichok,
esatto,
e tre, la vicinanza alle colonie penali, allora, tipo in Antartide.
Siberia, anche quelle zone lì.
Se sceglie di fare un lungo viaggio in Siberia, sappiamo che forse non correrà insieme a Putin.
Forse è davvero un politico di opposizione, non solo nominalmente. Vabbè, comunque, la questione armena, mi chiedo un po' se effettivamente avrà delle conseguenze a livello giuridico. È anche un po' particolare parlare ora di questa corte internazionale, perché vediamo che davanti a fatti concreti il suo potere, diciamo così, è estremamente limitato, però è sempre un passo verso l'opposizione di Putin.
Assolutamente.
Un altro tipo di opposizione più internazionale, però sì, così. Ma quando hai detto in salsa russa europea parlavi dell'insalata russa?
Anche. Ma, insomma, la versione putiniana della salsa russo-europea, ecco.
Pudding.
Meraviglioso.
Ci ritroviamo nuovamente a parlare delle proteste degli agricoltori che, pur avendo, precisiamo, delle specificità individuali per paese a paese, sono diffuse in tutta Europa e hanno quantomeno un filo comune. Quindi chi siamo noi per esimerci dal parlarne? Qual è questo filo conduttore? Si tratta del famoso Green Deal europeo, che è stato approvato nel 2020 con lo scopo di rendere l'Unione Europea climaticamente neutrale entro il 2050. La dico proprio in breve. Questo insieme di nuove politiche del Green Deal include la revisione dei sussidi del settore, la messa a riposo dei terreni per salvaguardare la biodiversità, di questa clausola ricordatevene perché ne riparleremo tra poco, poi la riconversione ad agricoltura biologica entro il 2030 e la limitazione dell'uso di pesticidi. Sono tutte politiche appunto verso la neutralità climatica, ma giudicate troppo dannose per le tasche agricole. Passando ai singoli paesi, citiamo solo quelli più infiammati dalle proteste, non me ne vogliate. Sappiamo che in Italia e in Germania, ad esempio, il fulcro sono i sussidi e le sovvenzioni statali. Nei Paesi Bassi si lotta contro la direttiva europea che mira a ridurre drasticamente le emissioni di azoto, perché appunto implica la riduzione degli allevamenti intensivi, che per i Paesi Bassi sono molto importanti. In Romania e Polonia si lotta contro i prodotti agricoli provenienti dall'Ucraina, su cui sono stati rimossi i dazi. E infine, last but not least, in Francia ci si concentra sul mantenimento dei sussidi per il gasolio. Lo ricordo, ci sono anche altri paesi coinvolti. Ad ogni modo, vista la dirompenza con cui si stanno manifestando questi scontenti, è notizia di ieri che la Commissione europea voglia andare incontro agli agricoltori, proponendo di sospendere il parametro che li obbliga a lasciare incolto il 4% dei loro terreni per favorire la biodiversità. Nello specifico si prevede di permettere di coltivare in quel 4% delle piante particolarmente benefiche per il suolo. Ad esempio, vi parlo di alcuni legumi, oppure coltivare piante a crescita rapida, che quindi non abbiano un impatto troppo forte sul terreno. Per concludere, questa misura non è ancora stata approvata, quindi insomma non è ancora detto, però è probabile che succederà visto la situazione in cui si trovano diversi governi che si trovano appunto a dover gestire queste proteste molto calde, e alcune organizzazioni ambientaliste hanno già espresso la propria perplessità nei confronti di questo ammorbidimento di una serie di decisioni che sarebbero invece necessarie.
Mi unisco alla perplessità dell'associazione ambientalista, nel senso, purtroppo non avendo una presa diretta su il mondo agricolo, non posso neanche dire effettivamente quali e quanti siano i sussidi che già prendono, se non basandomi sulle analisi che sono già state fatte, che indicano comunque che sono diversi e molteplici i sussidi che vengono già presi, e sulla base di questi sembra quantomeno strano che i governi comunque abbiano deciso per una via comunque di compromesso, ecco, piuttosto che lasciare che le proteste facessero il loro corso come è già stato fatto in passato.
Suppongo che ci sia anche una certa pressione da parte dei governi, non lo so, nel senso, da qualche parte ci saranno le ragioni per questo cambio front. Contate che anche a Bruxelles ci sono state proprio delle manifestazioni in loco, quindi loro in prima persona si stanno interfacciando con questi fenomeni. Effettivamente è un po' balordo il fatto che sono tutti dei provvedimenti per mitigare il cambiamento climatico, che esatto, ogni tanto ce ne dimentichiamo, però è qui ed è incombente. E cioè, quante volte si fanno i discorsi sull'essere radicali, sul non accettare compromessi, sul mettere quello al primo posto, bla bla bla, però poi nel concreto ti scontri con famiglie, con aziende a conduzione familiare che vivono praticamente di sussidi europei, e lì c'è un bel paio di maniche in più.
Perché il mio dubbio è questo: se mettiamo avanti delle politiche per gestire, contrastare e ridurre il cambiamento climatico, ma queste politiche comprensibilmente creano dei danni a chi sino a quel momento è vissuto di quel tipo di sfruttamento climatico, e allora decidiamo di tornare indietro sui nostri passi a causa di queste proteste, allora che senso ha avuto? Cioè, sono delle proteste inevitabili che succederanno e che dobbiamo gestire perché il danno è stato fatto. Per risolverlo o per mitigarlo dovremmo comunque soffrire tutti quanti inevitabilmente, ed è una cosa che andrà gestita. Non possiamo fare dei passi dietro in questo momento rispetto a delle categorie che comunque sono gestite e sussidiate abbondantemente, ecco. Poi, di nuovo, parlo da un'ignoranza di quale sia effettivamente la situazione concreta a livello agricolo, però...
Potrei essere ripetitivo perché l'ho già detto forse in grandi linee qualche giorno fa. La questione della transizione è complessa e sicuramente porterà dei lati negativi per tutto il settore, anche e soprattutto quelle medio-piccole, a condizione familiare. È inevitabile, questa cosa accadrà, non si può fare altrimenti, quindi... Il fatto che si voglia tornare indietro per bloccare le proteste o comunque lasciare che questo torni tutto alla normalità, nel breve termine ok, così evitiamo il casino, le proteste, il traffico, le autostrade bloccate, gente morta bloccata in autostrada come è successo in Italia, però a lungo andare questo ci fa fare due passi indietro, quindi non lo so.
Io credo che la rigidità che state manifestando purtroppo sia poco, si sposi poco con...
Collegata alla realtà.
Con proprio il mestiere di chi prende queste decisioni, perché in linea teorica sono molto d'accordo con voi, perché alla fine è un costo che tutti dobbiamo accettare, ma quando ti ritrovi lì in quel contesto, contate che non si è fatto un passo indietro su tutto, si è modificato, reso più morbido una clausola. E io personalmente non mi sento di condannare questa cosa, perché è comunque una transizione imposta alla propria vita e non tutte le persone hanno quella comprensione, quell'istruzione anche, e quello spirito di adattamento, quindi non so, un po' lo capisco, ecco.
Vero, è che temo che proteste di questo tipo semplicemente diano il via a un certo tipo di ragionamento, ovvero ogni qualvolta il governo nazionale o europeo mette un paletto, una politica che va a gestire quello che è sempre stato un problema, vuoi che sia il cambiamento climatico, vuoi che sia la giustizia, vuoi che siano la sanità, le pensioni e quant'altro, lo facciamo perché dobbiamo farlo, le cosiddette politiche lacrime e sangue, ok, non c'è soluzione, va fatto. Ma se io, società, imparo che mettendomi di traverso poi si torna indietro, e allora qualsiasi cambiamento io possa provare a fare
dovrà fatto.
Passiamo al settore guerra.
Torniamo a parlare della guerra in Ucraina, perché nonostante le tensioni delle scorse settimane, legate allo schianto dell'aereo russo vicino a Belgorod, Russia e Ucraina nelle scorse ore hanno dichiarato di aver scambiato circa 200 prigionieri di guerra a testa. Dico circa 200 prigionieri perché c'è sempre una differenza di cifre tra i russi, che dicono 195 a testa, mentre Kiev ha dichiarato che sono stati liberati 207 prigionieri ucraini. Insomma, parliamo comunque di quasi 400 prigionieri, e che se vogliamo una notizia importante, dato che da quando è accaduto lo schianto dell'aereo militare russo si era messa a rischio la possibilità di nuovi futuri scambi di prigionieri di guerra, che ricordiamo avvengono già da parecchio tempo. Restiamo però in Russia, perché nelle scorse ore la Corte Internazionale di Giustizia si è espressa anche in merito ad una causa portata avanti dall'Ucraina nel 2017, in cui si chiedeva sostanzialmente di dichiarare colpevole la Russia di non aver rispettato gli obblighi dei trattati delle Nazioni Unite e di finanziare, cioè, il terrorismo con il sostegno ai filo separatisti russi in Ucraina, e per questo anche risarcire i cittadini ucraini coinvolti nella guerra di invasione della Russia nel 2014, nonché le famiglie delle vittime del volo della Malaysia Airlines abbattuto nel luglio del 2014, in cui sono morte 298 persone. Alla fine la Corte Internazionale ha respinto la maggior parte delle richieste dell'Ucraina, tra cui proprio la questione del finanziamento al terrorismo e anche le richieste di risarcimento ai cittadini ucraini, mentre la Corte ha affermato che la Russia ha violato il trattato di antidiscriminazione delle Nazioni Unite, per cui non è stata protetta l'istruzione e l'educazione della lingua ucraina nella regione della Crimea. Insomma, ci tenevo a fare un bit di aggiornamento, insomma, su Russia e Ucraina, perché mi sembrava importante, ecco.
Il fatto che non ci si accorda neanche sul numero di prigionieri scambiati mi ha fatto un po' effetto, cioè che veramente...
È indicativo,
ma perché son 200, cioè sono circa 200, non stai dicendo, non c'è un senso nel lottare per portare, però non c'è una volta che dicano la stessa cosa.
Lottare perché io ho ragione, io ho la verità, sono questi, non quelli che dicono loro. E anche a me ha fatto un po' strano, effettivamente, molto strano. Ma parliamo anche di cifre minime alla fine.
Minime,
allora, è una cosa che succede spesso, poi lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, anche se non viene spesso pubblicizzato, spesso in numeri piccoli, anche perché sono dei simboli, dei segnali, che chiaramente si prendono prigionieri a vicenda da che è iniziata la guerra, ma anche da prima.
Infatti ci tengo a specificare che questo è il 35esimo scambio di prigionieri all'inizio della guerra.
Però comunque è importante notarlo, perché è indicativo di un certo trend che sta avvenendo al fronte.
Sì, è particolare ed è interessante proprio per il fatto che da quando c'è stato lo schianto dell'aereo russo, in cui si sono accusati a vicenda, insomma, di averlo abbattuto.
Su cui ci sono decine e decine di dubbi, peraltro.
Esatto. Il timore era proprio che lo scambio di prigionieri venisse quantomeno messo da parte a lungo periodo. E invece, insomma, per fortuna questa cosa non è avvenuta, ecco.
E siamo ai Fish and Bits.
E go lì.
Cosa ci offri oggi?
C'è nel paniere delle canzate.
Nel paniere dei fish.
Allora, vi offro un altro capitolo della rubrica Stati Uniti Obsessed with Taylor Swift.
Ok.
Perché c'è una nuova teoria del complotto diffusa da varie persone influenti di estrema destra, secondo cui la cantante sarebbe tipo assoldata dal Pentagono per interferire nelle elezioni a favore...
Plausibile.
Assolutamente.
Posso dirlo.
Poi... io comunque ho notato anche una pupilla un po' romboidale in Taylor Swift.
una rettiliana.
Esatto,
mai.
Voi vabbè, vedete voi. Comunque, secondo appunto questa teoria, Swift potrebbe essere stata assoldata per appoggiare la sinistra democratica, principalmente per favorire Biden alle presidenziali del prossimo novembre, ossia quando i cosiddetti Swifties diventeranno i lefties. Questo ve l'ho proprio detto, raga, cioè da un commentatore...
Incredibile.
È così. Secondo appunto questa teoria, queste persone, tra cui ci sono ex attori, politici, personaggi influenti in generale, il complotto si è reso palese quando proprio la squadra dei Kansas City Chiefs, stranamente, dove gioca il partner di Swift, che è Travis Kelce, ha vinto la partita di campionato, potendo così giocare al Super Bowl l'11 febbraio.
Io non credo questo.
Ad ogni modo, i video pubblicati su Truth sono balordi. Vi consiglio.
Vero?
Sì, ovvio. Dove se no, vi consiglio assolutamente di visionarli. Ci sono proprio i commentatori televisivi che dicono: io credo che loro stiano usando Taylor Swift ora, senza indicare precisamente chi siano loro. È una congrega satanista.
Loro.
Probabilmente loro. Sì, l'entità plurima degli avversari trumpiani.
Io so da fonti certe mie che è il Pentagono che ha organizzato il Global Tour di Taylor Swift, proprio il proprio
Forse
Pentagono.
Sì.
Allora, prestatemi orecchio, nel senso, io non sono complottista, ma nel senso, con tutti i fan di Taylor Swift, non avrebbe senso che... non dico il Pentagono, però che qualcuno all'interno della politica americana dica: ma sai che possiamo sfruttare Swift per i nostri scopi, cioè con tutte le persone che ha dietro di sé, se lei dimostra di avere delle simpatie democratiche, perché non usarla? Cioè questa cosa riesco a concepirla.
Sì, anche perché comunque ci sono stati molti cantanti, attori che si sono pronunciati anche apertamente durante le campagne presidenziali, quindi non però sarebbe la prima volta.
Momento. Una cosa è dire: ah dai, c'è questa persona famosa che supporta il nostro partito, invitiamola agli eventi, diamogli gadget, bla bla bla. Altra cosa è dire: oh nenna, ti do un miliardo, però tu mi devi fare questa campagna. Cioè un po' diverso.
Credo che sia al contrario, sia Swift a dare 2 miliardi al Pentagono per permetterle di girare, però.
Vabbè, comunque insomma, secondo voi quindi Taylor Swift è una rettiliana? Questa è quella a cui voglio arrivare.
Su quella quello.
Una rettiliana democratica di QAnon.
Un mix di tutte le cose più complottiste che esistono, soprattutto i democratici. Arrivati alla trend zone, io vi chiederei di ignorare il trend in cui si celebra la giornata.
Primo
un
febbraio.
Un trend completamente inutile.
Ma va celebrata.
Va celebrata.
Siamo sopravvissuti un altro giorno.
Non c'è ancora stata l'apocalisse, nonostante tutto.
Quindi cosa c'è al primo posto?
Al primo posto c'è Mare Fuori 4. Ditemi che qualcuno di voi segue Mare Fuori.
No.
Allora, io lo conosco ma non lo seguo.
Sì, uguale.
Io non lo conosco, non lo seguo, però una mia amica era fissata con un personaggio che è la tipa, quindi io so tutte le imitazioni di questa tipa che non farò in questo momento. Comunque bella per Mare Fuori.
A me Mare Fuori ricorda il mare dentro delle ragazzine di Tumblr, vi ricordate?
Oddio, che bello, incredibile. Poi al secondo posto abbiamo Ferrari, perché sta succedendo sicuramente qualcosa col Gran Premio.
No, non ci sono Gran Premi ancora.
No.
Ma, allora, ricordo se è successo qualcosa con Ferrari, con un nuovo pilota che dovrebbe arrivare a Ferrari. Vabbè, insomma, siamo come al solito estremamente ignoranti su
manca
queste
cose. Manca poco la nuova vettura, quindi immagino che l'hype sia quello.
Poi il terzo e il quinto si possono, diciamo, appaiare, perché c'è Ilaria Salis e Ungheria.
Sono sorpreso che resistano così tanto nei trends, quindi vuol dire che è una cosa molto sentita. E vi dirò, lo apprezzo.
Molto sentita e molto discussa, immagino, su X, quindi.
Questo era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia. Vi ricordiamo l'email di redazione, redazione@breakingitaly.it. Ci vediamo dopo con Breaking Italy.